Capitolo 3. Il riconoscimento. Dall'intensa consapevolezza d'essere oggetto di severa e generale attenzione, la portatrice della lettera scarlatta fu distolta alla fine, scorgendo sul margine della folla una figura che si impossessò irresistibilmente dei suoi pensieri. Ivi si teneva un indiano nel costume indigeno, ma i rossi non erano visitatori insoliti nei villaggi inglesi a un punto tale che uno d'essi potesse attirare gli sguardi di Esther in un momento simile, o quantomeno sgombrarle dalla mente ogni altra cosa o visione. A fianco dell'indiano, e manifestamente in sua compagnia, trovavasi un bianco vestito d'uno strano miscuglio di indumenti civili e selvaggi. Era costui di bassa statura e aveva un volto solcato che sarebbe inesatto definire già vecchio. Sui suoi tratti appariva un'intelligenza notevole, come di chi avesse coltivato le facoltà della mente a tal segno da condurla a improntare di sé quelle fisiche e a manifestarsi con indizi infallibili. Nonostante che egli si fosse studiato, aggiustando il costume eterogeneo con negligenza apparente, di nascondere o diminuire la propria caratteristica, non sfuggì a Esther che aveva una spalla più alta dell'altra. E da capo, non appena ebbe scorto quel viso affilato e la lieve deformità della persona, si strinse la figlia al petto con una forza così convulsa che la poveretta mandò un altro grido di dolore. Ma la madre parve non udirlo. Giunto nella piazza del mercato un po' prima d'essere stato scorto da lei, lo straniero aveva posato gli occhi su Esther. Sbadatamente dapprima, come un uomo avvezzo a indagare soprattutto nell'intimo, e per il quale le circostanze esteriori presentano scarso valore e significato quando non abbiano rapporto con qualche speculazione dell'intelletto. Tosto però il suo sguardo si fece intento e penetrante. Uno spasimo di raccapriccio gli contorse le fattezze, quasi una serpe vi guizzasse sopra e sostasse un momento, scoprendo l'intero groviglio delle sue spire. Il volto gli si oscurò ad opera d'una emozione violenta, di cui non di meno ebbe ragione con uno sforzo della volontà così repentino che, tranne in quell'unico istante, la fisionomia avrebbe potuto passare per calma. Dopo una breve pausa, il tremito divenne quasi impercettibile e alla fine si spense nel profondo della sua natura. Quando scoprì gli occhi di Esther fissi nei suoi e vide che ella mostrava di riconoscerlo, levò un dito con mossa lenta e pacata, tracciò un cenno per aria e se lo premé sulle labbra. Poi mise la mano sulla spalla d'un cittadino che gli stava accanto e lo apostrofò in tono cortese e cerimonioso. «Volete dirmi, buon signore?» chiese. «Chi è quella donna? E come mai si trova esposta al pubblico vituperio?» «Dovete essere forestiero, amico», rispose l'interpellato, guardando curiosamente lo sconosciuto e il suo selvaggio compagno. «Altrimenti avreste certo sentito parlare di Madama Esther e delle sue azioni peccaminose. Ha provocato un grosso scandalo, v'assicuro, nella congregazione del pio messer di Dimmesdale». «Dite giusto», replicò l'altro. «Son forestiero e ho dovuto far vita errabonda molto a malincuore. Incontrai dolorose sventure per mare e per terra e rimasi lungamente in ceppi tra i pagani del sud. Ed ora questo indiano m'ha portato qua giù perché io abbia modo di riscattarmi dalla prigionia. Volete compiacervi dunque di narrarmi i misfatti di Esther, se ho bene inteso il suo nome, di questa donna, e il motivo che la menò su quel palco?» «Sicuro, amico, e penso che il vostro cuore s'allieterà, dopo i tanti affanni e il soggiorno nelle selve, a trovarsi alla fine in un paese come il nostro, la timorata Nuova Inghilterra, ove l'iniquità è perseguita e castigata, in cospetto dei governanti e del popolo. Sappiate, signore, che quella donna era moglie d'un certo scienziato inglese di nascita, il quale però visse lungamente ad Amsterdam, donde un bel po' di tempo fa intendeva varcare l'oceano e condividere le sorti di noi altri del Massachusetts. A tale scopo mandò avanti la moglie, mentre lui rimase laggiù a sbrigare certe importanti faccende. A fe mia, signore, da un paio d'anni o forse meno che la donna abita a Boston, nessuna nuova è giunta dal dotto gentiluomo Messer Prine, e la giovane moglie, capite, lasciata al suo mal consiglio. Ah, vi intendo, fece lo straniero con un sorriso amaro. Un dotto come quello di cui parlate avrebbe dovuto imparare anche questo nei suoi libri. E chi mai sarà, favorite dirmi, il padre di quella creatura? Avrà un 3 o 4 mesi, se non erro, che Madame Prin tiene in braccio. In verità, amico, qui interviene un enigma, e il Daniele che lo spiegherà non si è ancor fatto avanti. Madame Esther non vuole saperne di parlare, e invano i magistrati han lavorato di cervello tutti insieme. Chissà che il colpevole non se ne stia a osservare il triste spettacolo, ignorato dagli uomini e dimentico che Iddio lo vede. «Quel dotto dovrebbe venire di persona a studiare il mistero», obiettò il forestiero con un altro sorriso. «Gli converrebbe se è sempre vivo», rispose il cittadino. «Ora, signore, i nostri giudici del Massachusetts, considerato che questa donna è giovane e bella e fu senza dubbio tentata fortemente al peccato, come pure che con ogni probabilità suo marito giace in fondo all'oceano, non se la son sentita ad applicare nei suoi confronti la giusta legge in tutto il suo rigore. Essa comporta la pena di morte. Ma nella loro grande misericordia e compassione hanno condannato Madame Prin a starsene soltanto per 3 ore di fila sul palco della berlina ed oggi in poi, durante il resto dei suoi giorni terreni, a portare sul petto un contrassegno di infamia. «Saggia sentenza», osservò lo straniero chinando gravemente il capo. «In tal modo costei sarà un sermone vivente contro il peccato», finché la lettera ignominiosa verrà incisa nella sua lapide. Mi rincresce tuttavia che il complice della sua scelleratezza non le stia perlomeno al fianco costassù. Ma si scoprirà. Si inchinò gentilmente all'affabile cittadino e sussurrate poche parole alla sua scorta s'aprirono entrambi il varco tra la folla. Durante tutto quel tempo, Esther era rimasta ritta sul piedistallo, sempre con lo sguardo fisso sul forestiero. Uno sguardo così fisso che nei momenti di più intenso raccoglimento tutti gli altri oggetti del mondo visibile sembravano svanire, lasciando loro due soli. Un dialogo di tal fatta, forse, sarebbe stato ancor più terribile dell'incontro come ora avveniva, col sole cocente del mezzodì che le avvampava il volto, illuminandone la vergogna. Col segno di infamia scarlatta sul petto, col frutto del peccato fra le braccia, con tutta una popolazione quasi attratta da una festa, la quale mirava quei lineamenti che si sarebbero dovuti guardare soltanto alla quieta luce del focolare, nella grata ombra d'una casa, o sotto un velo matronale, in chiesa. Per tremendo che fosse, ella era conscia d'un riparo nella presenza di quei 1000 testimoni. Meglio star lì, con tanta folla tra lei e lui, che accoglierlo a faccia, loro due soli. Cercava scampo, per così dire, nella pubblica vista e paventava il momento in cui le sarebbe venuta a mancare la sua protezione. Assorta in tali pensieri, non avvertì neppure una voce alle proprie spalle, fin quando non ebbe ripetuto il suo nome più d'una volta, in tono alto e solenne, che tutta la moltitudine poté ascoltare. «Uditemi, Esther», diceva la voce. Già si è detto che esattamente al di sopra della piattaforma su cui si teneva Esther c'era una sorta di balcone o di loggia annessa alla chiesa. Era il luogo donde si solevano promulgare i bandi, in mezzo all'assemblea dei magistrati, con tutto il cerimoniale che a quei tempi s'accompagnava a tali manifestazioni pubbliche. Ivi, per assistere alla scena che stiamo descrivendo, sedeva il governatore Bellingham in persona, con 4 sergenti armati dalla barda intorno al seggio, in qualità di guardie d'onore. Egli indossava un cappello guarnito d'una penna scura, una cappa dall'orlo ricamato e sotto a questa una tunica di velluto nero. Appariva un gentiluomo in età avanzata, le cui dure esperienze si leggevano nei solchi del volto. Capo e rappresentante non indegno d'una comunità, la quale non doveva l'origine, il progresso e lo stadio presente del suo sviluppo agli impulsi della giovinezza, bensì alle severe e temprate energie della virilità e alla grave sagacia della vecchiaia, e che tanto adempiva appunto perché immaginava e sperava così poco. Gli altri personaggi eminenti che attorniavano il primo magistrato si distinguevano per una dignità di sembiante propria a un periodo in cui le forme dell'autorità rivestivano il carattere sacro delle istituzioni divine. Costoro erano certamente buoni, saggi e giusti, ma in tutto l'umano consorzio non sarebbe stato facile scegliere un egual numero di persone assennate e virtuose, eppur meno idonee a dar giudizio sul cuore d'una donna traviata e districarne il groviglio del bene e del male di quei rigidi savi verso i quali Esther volse la faccia. Ella dove sentire, anzi, che qualunque simpatia potesse aspettarsi albergava nel cuore più vasto e caldo della moltitudine. Da che, quando alzò gli occhi sul balcone, l'infelice tremò e impallidì. La voce che aveva richiamato l'attenzione di lei era quella del reverendo e illustre John Wilson, il sacerdote più anziano di Boston, grande studioso come la maggioranza dei suoi confratelli, ed anche d'animo buono e cordiale. Quest'ultimo attributo, tuttavia, era stato coltivato con minor cura delle altre sue doti intellettuali, ed era anzi per lui motivo di vergogna, piuttosto che di compiacimento. Stava lì, col suo zuccotto contornato di riccioli brizzolati e gli occhi grigi avvezzi al lume velato del suo studio che sbattevano come quelli della figlioletta di Esther nella piena luce del sole. Somigliava alle stampe annerite che vediamo sul frontispizio di antiche raccolte di sermoni, né possedeva maggior diritto di quanto ne avrebbe avuto uno di quei ritratti di farsi avanti come ora si fece e di immischiarsi in una questione di colpa, di passioni e di dolori umani. «Esther», disse il sacerdote, «ho discusso col mio giovane confratello, nella cui congregazione aveste il privilegio di udir predicare il Verbo di Dio». Qui il signor Wilson posò la mano sulla spalla d'un pallido giovane al suo fianco. «Ho tentato, dico, di persuadere questo pio pastore a trattare con voi, qui, in cospetto del cielo e di fronte a questi saggi e giusti governanti e a portata d'udito di tutto il popolo sull'odiosità e turpitudine del vostro peccato. Conoscendo l'indole vostra meglio di me, egli potrebbe meglio giudicare gli argomenti a cui ricorrere, vuoi di dolcezza, vuoi di terrore, sì da aver ragione della vostra resistenza e caparbietà, e indurvi a non celar oltre il nome di colui che vi tentò al doloroso misfatto. Egli però mi obietta, con l'eccessiva compassione dei giovani, nonostante il senno superiore all'età sua, che si farebbe torto alla natura medesima della donna, qualora la si sforzasse a palesare i segreti del cuore in così piena luce del giorno e alla presenza d'una così gran moltitudine. Veramente, come cercai di convincerlo, la vergogna sta nel commettere, non nel proclamare il peccato. Ancora una volta, che ne dite, fratello Dimmesdale? Sarai tu o sarò io a ragionare con l'anima di questa povera peccatrice? Un mormorio corse tra i solenni e reverendi occupanti della loggia, e il governatore Bellingham se ne fece interprete parlando con voce autoritaria, sebbene moderata dal rispetto verso il giovane pastore che apostrofava. «Buon messer Dimmesdale», disse, «la responsabilità dell'anima di questa donna sta specialmente nelle vostre mani. Spetta a voi, quindi, di esortarla al pentimento e alla confessione, che ne è la prova e la conseguenza». Quell'apostrofe attrasse gli occhi della folla intera sul reverendo Dimmesdale, un giovane sacerdote venuto da una grande università d'Inghilterra, recando tutto lo scibile dell'epoca nelle nostre terre selvose. La sua eloquenza e il fervore religioso avevano già dato il pegno del grado insigne che era destinato a raggiungere nella professione. Era una persona d'aspetto assai impressionante, dalla fronte candida e spaziosa, gli occhi castani grandi e melanconici e una bocca che, quando non la stringeva forzatamente, andava soggetta ad un tremito, il quale tradiva insieme una speciale sensibilità nervosa e un'intensa padronanza di sé. Nonostante le alte doti innate e i nobili risultati degli studi, in quel giovane ministro del culto c'era qualcosa, uno sguardo apprensivo, trepido, quasi sgomento, come d'un essere che si sentisse affatto confuso e smarrito sul cammino dell'esistenza e a proprio agio soltanto in un rifugio tutto suo. Talché, fin dove glielo permettevano i suoi obblighi, egli seguiva i sentieri solitari in penombra, così conservandosi candido e semplice, uscendone quando l'occasione si desse con una freschezza, una fragranza, una blanda purità di pensiero che, a detta di molti, commuoveva come la favella d'un angelo. Tal era il giovane che il reverendo Wilson e il governatore avevano esposto così apertamente all'attenzione pubblica, ingiungendogli di parlare in cospetto di tutti al mistero, che è l'anima della donna, così sacra persino quando è profanata. La situazione penosa in cui si trovava gli fece sbiancar le gote e tremare le labbra. «Parla alla donna, fratello», intervenne il signor Wilson. «Ciò è di grande momento per la sua anima e quindi, come dice l'onorevole governatore, lo è pure per la tua, che l'ha in custodia. Esortala a confessare la verità». Il reverendo Dimmesdale chinò il capo come in silenziosa preghiera, indi si fece avanti. «Esther», cominciò sporgendosi dalla loggia e figgendo gli occhi in quelli di lei, «tu hai udito le parole di quest'uomo virtuoso e conosci la responsabilità che m'angustia. Se senti che giova alla pace dell'anima tua e che il castigo terreno verrà reso in tal guisa più efficace alla sua salvezza, t'ordino di rivelare il nome del tuo compagno di peccato e di dolore. Non tacere per malintesa pietà e sollecitudine. Dacché credimi, Esther, quando anche colui dovesse scendere da un alto luogo e fermarsi al fianco sul tuo piedistallo di infamia, meglio sarebbe questo che celare un cuore colpevole per tutta la vita. Che cosa può fare per lui il tuo silenzio se non tentarlo e, perché no, costringerlo ad aggiungere alla colpa l'ipocrisia? Il cielo t'ha impartito un'ignominia manifesta affinché tu ne tragga un manifesto trionfo sul male che è dentro e sulla sofferenza che è fuori di te. Bada a non allontanare da lui, che forse non ha il coraggio d'afferrarlo da solo, il calice amaro ma salutare che ti viene presentato alle labbra». La voce del giovane pastore tremava, dolce, melodiosa, profonda e sovente spezzata. Il sentimento che ne trapelava così chiaro, piuttosto che il senso immediato delle parole, la faceva vibrare in ogni cuore e poneva gli ascoltatori in unanime accordo di simpatia. Perfino la povera pargoletta sul seno di Esther subì quell'influsso. Volse infatti sul reverendo Dimmesdale lo sguardo vacuo fino a quel punto e levò le piccole braccia con un mormorio di contento e insieme di pena. Tanto potente suonò l'appello del sacerdote da non far dubitare agli astanti che Esther avrebbe pronunciato il nome del reo, o che il reo stesso, per elevato o umile che fosse il suo grado, sarebbe stato sospinto da una forza interiore irresistibile a salire sul palco. Esther scosse la testa. «Donna, non violare i limiti della misericordia celeste», gridò il reverendo Wilson in tono più aspro. «Quella pargoletta ha avuto il dono di mandare una voce per assecondare e ribadire il consiglio che hai udito. Parla, quel nome e il tuo pentimento potranno giovare a toglierti dal petto la lettera scarlatta». «Mai», rispose Esther senza guardare il reverendo Wilson, bensì fissando il più giovane sacerdote negli occhi intenti e turbati. «Il suo marchio è troppo profondo. Non riuscirete a togliermelo, e potessi sopportare lo strazio di lui insieme col mio». «Parla, donna», disse un'altra voce fredda e severa levatasi dalla folla sotto il palco. «Parla e dai un padre a tua figlia». «Non parlerò», ripeté Esther, facendosi mortalmente pallida, ma rispondendo a quella voce che distinse anche troppo bene. «E mia figlia dovrà cercare un padre nel cielo, che in terra non lo conoscerà giammai». «Non parlerà», mormorò il reverendo Dimmesdale, il quale, sportosi dalla loggia con la mano sul cuore, aveva atteso il risultato del proprio appello. Ora si ritrasse con un lungo respiro. «Mirabile forza e generosità di un cuore di donna, non parlerà». Resosi conto della propria impotenza di fronte all'indocile atteggiamento della povera peccatrice, il sacerdote anziano, che s'era preparato con cura per la circostanza, tenne alla moltitudine un discorso sul peccato in tutte le sue specie, ma con continuo riferimento alla lettera infamante. E con tanta efficacia insisté su quel simbolo per tutta l'ora in cui le sue frasi rimbombarono sul capo degli astanti, che esso assunse un nuovo terrore nella lor fantasia e parve prendere la propria tinta scarlatta dalle fiamme del baratro infernale. Frattanto, Esther rimase sul piedistallo dell'onta con occhi vitrei e un'aria di stanca indifferenza. Quella mattina aveva sopportato tutto ciò di cui è capace la natura umana. E poiché la sua fibra non era di quelle che sfuggono a una sofferenza troppo intensa col deliquio, il suo spirito poteva ripararsi soltanto sotto uno strato petrigno di insensibilità, mentre il fisico si serbava intatto. In tal stato, la voce del predicatore le tonava agli orecchi implacabile ma inefficace. Durante l'ultima parte del suo cimento, la bimba squarciò l'aria con gemiti e strilli. Si sforzò ad acquietarla macchinalmente, ma parve partecipar poco o punto alla sua agitazione. Con la stessa aria dura, fu ricondotta nel carcere e scomparve alla vista del popolo dentro il portone guarnito di ferro. Coloro che le sbirciarono dietro bisbigliarono che la lettera scarlatta mandava un livido bagliore lungo l'oscuro corridoio dell'interno.